Il maestro Kempis, a questo proposito, afferma che l'uomo, con quanto può osservare, sia pure dalla sua condizione limitata e senza fare atti di fede, può trovare risposta a tale quesito e può logicamente dedurre a che cosa stia spingendolo la forza naturale della vita. Quello del caso o finalità è un dilemma che ha impegnato molti pensatori. Anche recentemente il francese Monod ha creduto di dimostrare che l'opera mirabile di costruzione della vita naturale è dovuta solo al caso e alla necessità. Osservate nella comunicazione che segue come il maestro Kempis confuta tale affermazione sul filo della logica.
In effetti le verità dello spirito non sono illogiche e perciò non sono inaccessibili alla ragione. Dirò di più, le verità dello spirito non sono antiscientifiche quando la scienza è verità, o meglio, quando esse e la scienza sono vere. Non può essere diversamente da così. Sicché quando la scienza contraddice la fede, c'è difetto di verità dall'una parte o dall'altra. Se ciò è vero come è vero, allora allo stato attuale delle conoscenze scientifiche si può trarre una deduzione che, se anche non dimostrabile, sia ragionevolmente sostenibile ed accettabile dai materialisti, benché affermi che la realtà non è materialistica? La risposta è un sì deciso. Però mi preme precisare che tale deduzione è utile soprattutto agli spiritualisti, perché insegna loro a poggiare la fede sulla logica fino a dove il loro raziocinio lo consente e ad evitare così di vivere in un mondo che può diventare onirico e delirante. Inoltre mi sembra doveroso precisare che l'ateo non va considerato come un colpevole, perché se non crede in Dio, molte volte la colpa, se di colpa si deve parlare, è delle teologie che portano immagini incredibili della divinità, non solo incredibili, ma anche false, a tal punto che, per esempio, sono più nel vero coloro che negano l'esistenza di un Dio creatore e Signore del cielo e della terra, di chi invece lo affermi. Ora, poniamoci mentalmente in una posizione imparziale, quella che dovrebbero avere i giudici, proprio come se dovessimo emettere una sentenza, basandoci solo sugli indizi e su fatti che oggettivamente non danno prove incontrovertibili. Il materiale del quale dobbiamo trarre la nostra convinzione è parte in causa, esiste, perciò ha una ragione, ma è proprio il motivo della sua esistenza che ci sfugge e che invece potrebbe confermare tante ipotesi e dare ragione a tanti che abbiamo creduto dei poveri sognatori, anche se i loro sogni hanno trascinato l'umanità più di quanto riescano a farlo i temperamenti pratici e concreti. Guai se l'uomo fosse solo pratico e concreto, perderebbe tanta parte di quella poca gioia che riesce a gustare e appassirebbe per l'incapacità di vibrare interiormente al canto della fantasia. Il materiale dal quale dobbiamo trarre la nostra convinzione non è adulterato e non è falsificabile, perciò abbiamo garanzia di verità. L'ostacolo sta solo nell'interpretazione. Questo materiale è la vita della natura. Il meraviglioso mondo nel quale viviamo e di cui facciamo parte è uno spettacolo prodigioso al quale abbiamo fatto l'abitudine e che perciò non apprezziamo più. Però osservandolo, studiandolo, si riscopre e ci rivela le sue meraviglie. Non c'è nuova scoperta che ci deluda o mostri aspetti irrazionali. Anche quegli accadimenti che alcuni chiamano errori della natura non lo sono affatto. Per esempio, le specie della vita naturale che si sono estinte e che i naturalisti talvolta considerano tentativi errati della natura di adattamento all'ambiente non sono assolutamente errori e si possono spiegare con repentini cambiamenti delle condizioni ambientali quando le mutazioni genetiche erano in atto e indirizzate diversamente. Certo, non si può negare che la natura proceda per tentativi, ma questo non può essere interpretato come una incoscienza assoluta e conseguentemente un automatismo non finalistico della sua vita. Niente è senza scopo nelle funzioni vitali delle specie naturali. E il fatto che la natura proceda per tentativi, che cosa significa? Se osservate un non vedente col suo procedere per tentativi, pensate forse che egli sia incosciente e proceda a caso senza un suo indirizzo e un suo fine? No, certo, egli è solo mancante di quel senso che gli consentirebbe di dirigersi direttamente laddove vuol giungere. Allo stesso modo la natura non possiede quel senso che la farebbe procedere più direttamente, ma ciò non significa che il suo procedere non sia finalizzato, anzi, è proprio il suo tentare fino a riuscire che ci dà la misura della sua determinazione e la prova del suo finalismo. Ora, pur non essendo dei naturalisti, domandiamoci quale può essere il fine che la natura ha cercato di raggiungere. E tuttora persegue. Capirlo non è impossibile e non rende necessario azzardare ipotesi incontrollabili. Basta osservare i risultati del suo faticoso e lungo lavoro, dalla prima cellula vivente all'uomo. Ma non si deve credere che il corpo umano, siccome in ordine di successione è l'ultima specie creata dalla natura, sia il fine unico a cui essa tendeva. Se fosse stato così, tante specie intermedie, una volta costruito l'uomo, si sarebbero dovute estinguere o perlomeno non avrebbero dovuto continuare ad evolversi. una delle difficoltà per comprendere il finalismo della natura è proprio quella di voler interpretare tutto in chiave umana. La domanda da porsi è questa: esiste la vita della natura? Tale vita tende a qualcosa oppure è fine a se stessa? Questa domanda ha un senso più profondo. Infatti, se c'è un finalismo nella vita della natura, allora è vera la concezione spiritualistica del mondo. Diversamente è vera quella materialistica. Certo, per vedere il vero fine della natura bisognerebbe vedere nella sua globalità tutta l'opera naturale, mentre il campo di indagine dell'uomo è assai ridotto. Però io credo che qualcosa possiamo osservare anche con le nostre modeste capacità. Per esempio, l'istinto di conservazione, che è evidente nelle varie forme di vita e che è più forte a livello di specie o di gruppo che a livello individuale. Infatti, se osservate l'individuo formica, vedete che quasi non esiste come tale, perché fa tutto in funzione della vita del formicaio. Così gli animali che si suicidano in massa perché la sovrabbondanza numerica della loro specie danneggerebbe pesantemente altre specie e romperebbe così l'equilibrio naturale, è un altro degli esempi dell'intento della natura di conservazione della vita a livello generale. Ora, se la vita dell'individuo comprende lo scopo di conservare la vita del gruppo e quindi della specie, e se la vita della specie si conserva in un naturale equilibrio di rapporti fra le specie, ciò significa che la vita delle varie specie ha lo scopo di conservare la vita in generale. Quindi la vita naturale ha quantomeno lo scopo, il fine dell'autoconservazione. Ripeto, senza fare atti di fede si può affermare che uno degli scopi naturali sia quello di conservare e tramandare la vita di ogni singolo individuo. Ma al di là di ogni singolo individuo, conservare e tramandare la vita delle specie. Ed ancora, al di là di questo, di conservare e tramandare la vita in generale, cioè di tutte le specie. Sì, perché se non ci fosse la varietà e molteplicità delle specie nelle quali quella umana è una non più importante delle moltissime altre, la vita non potrebbe conservarsi. Il meraviglioso reciproco apporto di tutte le specie viventi, la struttura ecologica che mantiene equilibrate le condizioni vitali, la catena alimentare attraverso alla quale una specie si lega in modo dipendente all'altra, non sono forse la prova che tutto è uno? Ma che senso avrebbe conservare la vita di tutte le specie se non fosse per conservare la possibilità di vita di ogni singolo individuo? Dire infatti la specie e la totalità delle specie è dire un'astrazione, in pratica è dire la totalità degli individui. In realtà, sul piano pratico e concreto, ciascun individuo vivendo contribuisce alla vita di altri, anche se per vivere uccide. Forse qualcuno potrebbe chiedersi che se il fine della natura è quello di conservare e tramandare la vita, come mai non crea degli individui immortali, nel senso che non siano sottoposti alla morte per invecchiamento. Rispondo che ogni fenomeno ha le sue condizioni, i suoi limiti entro i quali si verifica. La vita fisica ha come condizione il logorio e l'invecchiamento, ma attraverso alla riproduzione la vita supera la sua stessa caducità temporale ed è proprio attraverso a tale rimedio che si manifesta il suo fine di autoconservazione. Riconoscere il fine di autoconservazione della natura non è un atto di fede. Anche sul piano delle sole conoscenze elementari delle scienze naturali, è un'affermazione che ognuno può condividere tranquillamente senza correre il rischio di essere considerato un visionario, uno spiritualista. Ma ciò alla logica basta per arrivare a conclusioni importantissime. Infatti, se voi concedete che la conservazione delle specie sia al di sopra dell'autoconservazione dell'individuo, voi ammettete che c'è qualcosa che va oltre l'immediato meccanismo della vita individuale e che essa vita individuale è dipendente, subordinata a quel qualcosa, quindi tende a quel qualcosa. E non è questo un fine? Non solo. Ma se voi credete anche solamente che la vita in generale miri quantomeno all'autoconservazione, voi credete in un fine. E se c'è un fine, anche uno solo, allora la vita non può essere frutto del caso, non se ne sfugge. O tutto è casuale negli eventi della vita naturale, ma allora dovete spiegarmi come può essere casuale, per esempio, l'andamento sociale di un alveare, oppure se c'è anche una sola finalità ed anche solamente immediata, il caso non può esserne all'origine, né può essere all'origine del tutto. Caso e finalità non possono coesistere, o la logica non è più logica. Ultimamente un bell'ingegno ha creduto di spiegare l'opera mirabile di autocostruzione della natura, affermando che tutto è frutto della necessità e del caso. Evidentemente l'autore capisce che riconoscere un fine, uno scopo alla natura, significa credere che tutto non è solo materia, mentre egli vuole affermare il contrario. E per difendere le sue opinioni fa l'impossibile. Infatti, sostituire allo scopo la necessità ed il caso è invero fare un torto all'intelligenza dell'uomo. Proprio solo sul piano della logica, una tale affermazione è una contraddizione insanabile. Che cos'è la necessità? Stato di bisogno di qualcosa indispensabile. La necessità delle vite naturali si chiama, in qualunque caso, azione per la continuazione della vita, e cioè volontà inconscia di sopravvivere. E non è già questo uno scopo, un fine? Allora come si può legare il fine col caso senza ammettere già quello che si vuol negare? Forse che mettendo accanto alla parola necessità la parola caso si possono imbrogliare le carte? non per chi capisce il significato delle parole e dei concetti. Il caso poi, secondo l'autore, porterebbe alla soluzione o alle soluzioni che la natura trova dopo tentativi infruttuosi. Ho già detto che il solo tentare, cercare, denuncia già esso un fine. E allora? Credo che non valga sprecare altre parole per un'affermazione così manifestamente illogica e contraddittoria in se stessa. Ora, nella meravigliosa simbiosi delle specie, attraverso alla quale ciascuna trae fonte di vita, il fatto che una, quella umana, sia dotata di intelligenza e di autocoscienza, che significato ha nei confronti dello scopo che la natura ha di conservare la vita? Evidentemente nessuno. Anzi, semmai è controproducente, visti i danni che l'uomo apporta all'ambiente. La razza umana poteva benissimo non essere dotata di intelligenza e di autocoscienza e la vita biologica sul pianeta non ne avrebbe risentito. Ragionevolmente si può escludere che le facoltà psichiche, il cui possesso diversifica la razza umana dalle altre naturali, siano uno strumento, un elemento che gioca nel fine di autoconservazione della vita naturale. D'altra parte, siccome tutto ha uno scopo in natura, uno scopo devono averle anche le facoltà psichiche dell'uomo. E siccome in natura chiaramente la vita dell'individuo è subordinata in modo inconscio per i singoli alla sopravvivenza del gruppo e quella del gruppo alla sopravvivenza della vita di tutte le specie, dato che l'uomo è un essere autocosciente, si può ragionevolmente supporre che il fine per il quale la natura lo ha dotato delle facoltà psichiche sia quello di fargli perseguire coscientemente quel senso collettivo del vivere che qualcuno chiama altruismo e che nelle altre specie è perseguito inconsciamente e condizionatamente. Una tale convinzione poggia su elementi concreti e può essere condivisa tanto da materialisti quanto da spiritualisti. Quindi rappresenta il punto di incontro di due concezioni contrapposte, la conciliazione di fede e ragione. Una tale convinzione costituisce la quintessenza della morale e il conseguente comportamento non può essere eluso con la scusa che è illogico e incredibile il fatto da cui discende. Tutto è chiaro, basta voler vedere. Pace a voi.
Tutti noi ci dimentichiamo che la natura ci è amica e che quando siamo ammalati essa lotta per la nostra guarigione. Nel messaggio che segue, Dali, François, il veneziano e l'orientale parlano del problema della malattia